nell'episodio precedente.
Comunque volevo dire che nella Disney ci sono tante belle principesse, tutte le amano, yeah yeah, ma c'è un solo principe rimasto per noi fangirl.
Cioè?
È Jim del Pianeta del Tesoro, quindi il Pianeta del Tesoro è un capolavoro, punto, perché ci lascia il principe.
Perché vi sollazza gli ormoni? Che
sì,
vuol dire?
Esatto.
Anche Cusco è libero.
Sì, vabbè, ma, no, ma Cusco, Cusco nella serie TV ce l'ha la femmina.
C'ha l'amorosa.
Serie TV. Vabbè. E poi comunque
c'ha la femmina.
E comunque Cusco ti potrebbe regalare un trono.
Non
lasciate senza ormone, parole.
Comunque,
o vai, ci penso.
Episodio 8x06. Bruciamo i reggiseni e spariamo le tette. Parte 1.
Maurizio, svuotando la camera di Mario, abbiamo trovato un vecchio numero di JM. Indovina cosa c'era dentro? Un fantastico test. Sei un vero fan dei Cavalieri dello Zodiaco?
Oh my god!
La prima domanda è: nella prima serie, chi insegue Ikki e gli impedisce di indossare l'armatura d'oro?
Seiya. Gli dà un calcio, l'armatura si spacca in tutti i pezzi e ogni cavaliere nero ruba i vari pezzi, tranne l'elmo che si tiene lui, e poi va avanti la storia.
Silvia, giusto?
Sì.
La notaio, Silvia. Molto bene. Benvenuti al nuovo episodio di FRG. Anno nuovo, vita nuova, quindi applaudiamo.
Toppa di no.
Valerio, bentornato. Yeah!
Grazie.
Valerio che è stato a Londra a vedere due volte
il... due volte Tom Hiddleston.
Love, Tom, love!
Tu che lo ami e lui sta a vederlo. E si è incontrato pure Guillermo del Toro.
Guillermo del Toro, che bello, sono molto contento.
Io invece sono malata, sono stata malata lungamente. E volevo chiedervi, avete visto il film di Harlock? Se la risposta è no, spegnete la radio perché a noi non ci interessano questi ascoltatori.
Come avrete capito tutti dal titolo, oggi si parla di...
Questo non lo dico io perché andrò a scaletto e altre parti.
Robattoni!
Yeah!
Oh, tutto questo entusiasmo... Basta che si applausi. Yeah. Tutto questo entusiasmo di Sabrina perché lei è una grande fan di...
Tommy.
Harry Potter.
Che è un robottone.
È chiaro. Ho un pilota di robottoni,
andiamo,
Andrea.
Andiamo per favore.
Benvenuti nella puntata del secondo Topos.
Essendo il primo Topos...
Quello delle maghette di cui abbiamo già parlato in qualche episodio precedente.
Ma i topoi di che?
Del fumetto di animazione giapponesi, solo giapponesi, in quanto sono dei temi che sono stati creati e poi sviluppati solamente da loro. Sono il primo, appunto, abbiamo parlato delle maghette, il secondo ne parliamo oggi dei robottoni, e il terzo, spoiler, sarà quello degli orfanelli di cui parleremo in futuro.
Oh, idea! Ma gli orfani sono pure nelle storie.
Sì, però...
Sono anche nelle storie con le maghette e con i robottoni, che possono, esatto, comparire più volte.
Perché tutti questi argomenti sono nati dalla questione post-nucleare dopo che è successo tutto il disastro a Hiroshima e Nagasaki e...
Ah sì, una questione post-seconda guerra mondiale, ma ne parleremo in un episodio a parte.
Quindi mi stai dicendo che ne parleremo in un episodio a parte?
Ne parleremo esattamente in un altro episodio!
A parte! A parte.
Cioè, separato da questo?
Non questo.
No, è un altro.
A parte.
A parte.
E quindi di che parliamo?
Di robottoni!
Ah, che bello!
Oh, tanto tempo fa...
Dovete sapere che tanto tempo fa, quando erano dei bambini, papà Andrea e mamma Silvia guardavano tutti i pomeriggi...
Sì?
Un bellissimo cartone animato.
E qual era, qual era, qual era?
Si chiamava Goldrake.
Oh! Il bello!
E noi bambini sapevamo dire Goldrake, e sapevamo dire anche parole difficili come Actarus, Alcor, Venusia,
la barba Brandizer.
Ma quindi anche ai vostri tempi i personaggi si chiamavano Marzio, Marivonne, Tinetta, Sabrina,
no, con due B sono
Guido, Johnny.
No, si chiamavano con nomi normali. No, per niente.
Sono nomi da credere.
Belutti.
Rispondo io. È quello che cercavo di dire. No, noi eravamo capaci di ripetere dei nomi difficili, come per esempio Tetsuya.
È vero, Jun.
Jun.
Seiya.
Jun è difficile.
Perché voi potevate ripetere Seiya e io devo dire Pegasus?
Che siete dei cretini, voi più, che vi siete venuti più dopo.
Le generazioni successive.
Mamma dice che sono un bambino speciale comunque.
Bene, a questo punto, visto che è stato nominato, farò la seconda domanda a Maurizio. Argo, cavaliere della costellazione di Teseo, durante un combattimento fa perdere la vista a chi?
Oh mio Dio!
A difficilissimo!
Chi potrebbe mai essere?
A Ciberboli!
Forse Sirio il dragone?
Chiediamo al notaio.
Io dico che hai ragione.
Sì, sì, assolutamente sì.
Perfetto, andiamo avanti.
Se c'è ogni 3x2.
Hai poi vedendo ormai.
Questo per dire che nei tardi anni 70, tra l'altro 76-77, sulla Rai arrivò il primissimo, il secondo cartone giapponese, ma il primo che ebbe un grandioso successo, e si trattava del famoso Atlas UFO Robot, meglio noto come Goldrick.
Ah, sulla Rai?
Sì, sì, su Rai.
Non passarono sulle reti private?
No, no, le reti private sono venute dopo.
Ah.
La Rai ha portato Goldrick, Capitan Harlock e tanti altri cartoni giapponesi. Comunque Goldrick non è il primo robottone creato nell'animazione giapponese o nei manga. Il primo che si conosca è Tetsujin 28, creato da Mitsuteru Yokohama. Questo Mitsuteru Yokohama crea questo robot gigante pilotato all'esterno da un ragazzino con un telecomando.
Joystick tipo.
Tipo joystick, esatto.
Però poi dopo, nonostante questa anticipazione, sarà solamente negli anni 70 che esplode il fenomeno.
Il fenomeno, esatto.
Perché? Perché negli anni 70 allora hanno avuto così tanto successo?
Io ho una teoria, che in un certo senso anche un po' romantica, che include sia spiegazioni psicologiche che storico-politiche. Secondo me c'è stato sia questo avanzamento tecnologico proprio appunto dopo la bomba atomica che ha sconvolto l'inconscio collettivo, ma anche il progresso. E quindi si sono immaginati di poter costruire, di poter avere questo avanzamento futuristico così immediato e clamoroso da poter costruire dei robot. Sia il fatto che secondo me sentivano il bisogno di proteggersi anche da questo avanzamento tecnologico così improvviso e che faceva così tante morti. E poi c'era anche questa questione storica della guerra fredda, di questo contrasto fra queste grandi superpotenze, e secondo me il Giappone ci ha sperato di poter riuscire veramente a fare una cosa del genere e mettersi in mezzo, comunque proteggersi dai pericoli che venivano da fuori.
E questa è la tua spiegazione per la quale i primi robot, correggimi anche se sbaglio, erano in realtà tipo delle armature intorno dei ragazzi, giusto?
Sì. E comunque proteggevano le persone indifese, proteggevano le città da attacchi esterni paurosi e irrazionali.
Durante la guerra fredda, tipo l'America, io c'ho le bombe atomiche, la Russia anch'io, e il Giappone, non abbiamo i robattoni, davvero? No.
Però sarebbe stato benissimo.
Arriviamo al momento caldo dei robottoni giapponesi, dei robot giganti giapponesi, che sono gli anni 70. Questo successo è il frutto fondamentalmente del lavoro di un'unica persona.
Sì, un maledetto genio.
Esatto, famoso sotto il nome di, lo pseudonimo di Go Nagai, che ha creato il primo robot gigante con all'interno il pilota. Come avevo detto prima, c'era il telecomando, il ragazzino che pilotava all'esterno. Adesso abbiamo una figura un po' più grandicella, perché si tratta di un adolescente, di un 17enne, all'interno di un robot gigante che combatte contro i cattivi. Stiamo parlando di Mazinga Z, il primo robot gigante di questo tipo.
Quindi mi stai dicendo che Mazinga Z ha settato lo standard che sono i teenager a guidare i robottoni,
sì,
che ancora oggi ci portiamo dietro?
Esatto.
E perché era proprio un teenager a guidare un robottone? Cioè c'era un motivo scientifico?
È la cosa dell'orfano, è il topos dell'orfano che entra
dentro. Ah, viene dall'orfano, ok, sì.
Il primo motivo è il target, ovvero i ragazzi di 15-16 anni e così via.
Ok, quindi questo che tu hai nominato è Mazinga.
Mazinga Z.
Mazinga Z, ecco, perché io non riesco, faccio sempre una grandissima confusione tra i tre principali robottoni, quindi
Mazinga Z e Goldrick.
E Goldrick, ma sono la stessa cosa?
In Italia sono arrivati questi robot in ordine inverso, è arrivato prima Goldrick, poi il grande Mazinga e poi Mazinga Z, creando una difficoltà nel capire certe cose, ovvero certi collegamenti tra le tre serie, che sono in realtà collegate tra di loro. Nell'originale, nella versione originale, il primo robottone è stato Mazinga Z, che è effettivamente fisicamente più piccolo dei tre, è pilotato da Koji Kabuto, che è figlio dell'inventore di Mazinga Z, è nipote dell'inventore di Mazinga Z. Comunque sì, Mazinga Z è quello più bombato, quello che non vola, tanto per capirci, okay, se non quando mille puntate più
quello
tardi.
Quello con la V sul petto?
No, è quello con la cosa spezzata sul petto, la V.
Ah, ok.
Esatto, è quello con la... sempre una sorta di V, ma è spezzata sul petto. Quello con la V sul petto è il successivo, è il grande Mazinga, ed è pilotato da
Tetsuya
Tsurugi.
Quello con i capelli.
Quello con i capelli
molto al vento.
Molto al vento.
È quello che si veste di viola.
Sì, tono su tono, lilla e viola, bellissimo. Col foulard che vola, anche quando non c'è vento.
Perfetto.
Cioè, è sempre così.
Sì, sì. Ed il terzo è Goldrick, appunto. Come sono collegati? Facciamo rapidamente la storyline. L'anziano signor Kabuto inventa Mazinga Z per difendere il Giappone dal suo perfido scienziato nemico, cioè il dottor Hell. Ah, che prima erano amici e poi adesso sono nemici perché avevano ritrovato questi mostri.
Come fai a essere amico di uno che si chiama Inferno? Con tutta la bella volontà.
Infatti è durata poco. E ritrovano questi mostri di un'antica civiltà e il dottor Hell decide di conquistarci il mondo. Il dottor Kabuto, quindi, per contrastarlo, inventa questo robot gigante. Questo è il riassunto della prima puntata, in cui muore e assegna questo robot al nipote, perché il nipote è orfano di padre. Che
è Koji.
Questo nipote è Koji, ovviamente.
Anche se in Italia si chiamava Ryo.
Esatto.
Ryo Kabuto.
Ryo Kabuto, esatto.
Non si sa, non chiedete.
Perché Koji forse era difficile, no.
Il Rio invece è brasiliano.
No, beh, dopo ci sono in realtà spiegazioni.
Tipo il suo zio era brasiliano.
No, è che i nomi li prendiamo dalla Francia al tempo.
Queste e tutte... in Francia cosa ne hai pensato? Che lo zio era brasiliano?
Può darsi.
Okay.
Francesi, dai.
Come sarà zio?
Bello.
C'è tutta questa lunga battaglia di mille puntate di Ryo contro il Dottor Inferno, da un successo stellare in Giappone con share mai più visti in vita loro, tipo 60-70%, cose del genere.
Ma c'era anche Beyoncé poi?
Perché?
Share. È il momento della domanda, Maurizio.
È il momento della domanda, Maurizio, decisamente.
Qual è il nome della sacerdotessa di Odino?
Hilda di Polaris.
Notaio.
Confermo.
Maurizio, 3 su 3.
Incredibile, sei un fan di Carlo.
Ne mancano ancora 10.
Oh Gesù.
Clamoroso successo di Mazinga Z, decidono di fare, dopo che hanno fatto qualcosa come 90 puntate, decidono di fare uno step successivo e di creare il grande Mazinga. Quindi esce fuori un nuovo nemico troppo potente per Mazinga Z, viene fatto un po' a pezzi il nostro eroe, e esce fuori un nuovo robot più potente del Mazinga Z, che è il grande Mazinga, con un nuovo misterioso creatore, il misterioso dottor Kabuto.
Misteriosissimo. Chi sarà mai?
Che è mezzo robot, è un androide, è un ciborgo.
È la triste storia di questi due orfani, Tetsuya e Jun, che vengono presi e sacrificati facendoli allenare fino allo sfinimento per renderli atti a guidare questi due robot che sono il Great Mazinger, e Jun invece guida Afrodite?
No, Venus Alpha.
Poverino. E vengono maltrattati, vengono sfruttati perché devono combattere e difendere tutto il mondo da questi altri nemici.
E Jun c'ha l'aggravante che è mezzo sangue, quindi sì, ha la pelle scura ed è costantemente, gli viene costantemente ricordato.
Sì,
sono proprio meticcia.
Io ricordo una puntata commoventissima in cui lei va in bagno a sfregarsi le mani al sangue per cercare di togliere il colore scuro, e nell'acqua in effetti si scioglie un po' di colore nero. Io ho sempre pensato, ammazza quanto erano sporche queste mani.
Nell'ambito della continuity, questo qui semplicemente, molto, molto banalmente, è il padre di Koji, che non è morto, che ha creato questo nuovo robot. Koji nel frattempo, per riprendersi dalla battaglia precedente, viene mandato in America a studiare ufologia e robotteria alla NASA.
Robotologia?
Sì, sì.
Astrofisica.
Esatto. E rimangono quindi lì il dottor Kabuto, che nessuno sospetta essere il padre di Koji, e del
piccolo
Shiro. Nonostante
sia omonimo.
Esatto.
Sì. Che ti immagino che sia tipo uguale con i capelli in Albertologia.
Tipo. No, c'è il pizzo.
Allora.
Vabbè, ma dai, ci saranno tanti Kabuto
in Giappone.
Dai.
Kabuto è un cognome comune in Giappone?
No.
Ecco. Questa della Giga smentisce tutto.
No. Dovevi dire sì.
E stavolta vincono.
Quindi chiudono, vinta questa ultima battaglia, chiudono i due robot Mazinga e Mazinga Z in un museo.
Mm-hmm. Dai.
E decidono di vivere in pace e fratellanza fin quando da...
Se non fosse che
da un lontano pianeta, fuggendo da una guerra che infestava il suo pianeta, arriva il principe Flid, che noi in Italia conosciamo come Actarus. Mm-hmm. E che era il pilota appunto di Goldrick, che è questa nuova serie.
È ancora più complicato di Flid.
Sì.
Però vuoi mettere
tra la stella.
I nomi italiani derivano dall'edizione francese, e i francesi hanno rinominato tutti i personaggi a seguito di costellazioni o stelle. Quindi c'è Actarus, che è Arcturus, Mizar, Venusia, che è Venus, e
ma quanto sono eleganti questi francesi.
Io invece volevo dire che c'è un collegamento con i Cavalieri dello Zodiaco.
Avanti!
Via!
Da che cosa e da chi viene ferita Atene all'inizio della scalinata che porta al grande tempio?
Questa è difficile, vediamo. Era per fare un po' di pathos. Allora, la freccia scagliata da Betelgeuse.
Da Betelgeuse.
Ah, Betelgeuse, il cavaliere d'argento della freccia. Appunto.
Cavaliere Porcella.
Si sentiva francesizzato, ecco perché Betelgeuse.
Di che materiale era questa freccia?
Porfiro.
D'argento. Il cavaliere d'argento.
Notaio?
Me la ricordo d'oro, però gliela diamo buona.
Magari la gente ingiallita.
Ma no, la freccia d'oro è quella di Micene, di
Sacchino. Perché non so un braccio?
Quella di Betelgeuse è blu.
In Goldrick, appunto, torna Koji, o Rio, che in questo caso verrà chiamato Alcor.
Ma sì.
Perché i francesi l'avevano chiamato a seguito di questa
Sbornia.
Stella. Invece di dar manforte a Goldrick, decide di pilotare un inutilissimo ufetto che spara altrettanto inutili missili.
Hai capito? Actarus è il cattivo, quindi?
No, Actarus è il buono.
È venuto sulla Terra a fa che?
Ah, è scappato da una guerra, è stato inseguito dagli alieni cattivi.
Ah, quindi i nemici saranno gli alieni che di volta in volta arrivano a riprendersi.
Non l'avevo detto, effettivamente. Asilo non l'avevo
politico.
Detto.
Asilo esatto. Politico.
È un profugo.
È un profugo.
Comunque.
Un povero libico.
Se c'era la Bossi Fini, è finito.
Io ho capito tutto, vi ringrazio tanto, Teachers. Grazie.
Diciamo, a seguito del successo dei robot di Nagai, il cui maggior successo è stato Mazinga Z, e poi è stato un po' a scemare, tant'è vero che Goldrick da noi è famosissimo, in Giappone è il meno famoso.
Il terzo.
Ma forse Gig è più famoso, tra l'altro.
È incagato, però.
Ah, Gig è più famoso?
Sì, in Giappone Mazinga Z è quello che ha avuto più successo di tutti.
Guarda, Andrea, facciamo subito la controprova. In Giappone qual è il robot più famoso?
Forse, ma io non conosco tanto, ma Mazinga Z è molto famoso.
È come la prova la tua prova della nonna. Esatto. Sono stata nonna.
Scusa, non sarà niente di Gundam, è il più famoso.
Per i più giovani Gundam è più famoso. Quello che noi chiamiamo Gundam.
Però io volevo dire che Daitan 3 è stato il primo robot antropomorfizzato nel viso che faceva anche le espressioni, faceva anche lo
le faccine.
Ma io mi sono sempre chiesto, Silvia, perché Daitan 3?
Perché 1 e 2 erano prima. È il prequel, ma che deve ancora uscire.
Bene.
Era un esperimento
davvero?
No.
Sabrina.
Vabbè, poteva essere come Star Wars.
Ma piuttosto, diciamo, Maurizio. Qual è il nome del fratello di Ioia che lui ha promesso di riabilitare?
Micene di Sagitter.
Notaio?
Sì, ma è facilissima. Nel periodo in cui papà Andrea era in cerca della fidanzata, i pomeriggi invece di guardare i robottoni anni 70, guardare i robottoni anni 80.
Infatti beccavo un sacco di fidanzate.
E questi robottoni si sono evoluti insieme a noi, perché sono diventati molto più profondi e complessi.
Oh, brava Silvia.
Mamma Silvia.
Mamma Silvia, scusami. Siamo passati ai robottoni che diceva Mario, che erano rifacimenti di armature che sì. circondavano un ragazzino, e quindi il robot era eroe in sé per sé.
Sì.
Siamo passati a Gundam, che era famosissimo da sempre in Giappone, che è un'arma, è solo ed esclusivamente un'arma, non è un personaggio della storia.
Sì, ancora adesso famosissimo.
E Andrea lo sa perché è andato a mangiare nel bar.
Nel Gundam Café.
A fianco al bar delle AKB48.
Esatto. Per arrivare da Goldrick a Gundam ci sono stati tanti robot che snoccioleremo rapidamente perché altrimenti non ci arriviamo più. Mm-hmm. E quindi c'è stato Daitan,
sono stati tutti i vari Vultus 5, Combattler, Combattler 5.
Chi
è tipo Vultus 5 identico, ah, okay. Solo che si chiama Combattler 5. Ma è identico proprio. Che hanno settato gli standard dei cinque ragazzini, cicciotto, quello stupido, la femmina e compagnia bella.
Quindi pure la combinazione del mega
quello
roba
stupido
sera,
e la femmina.
In qualche volta.
Senti, quelli che c'hanno le tigri,
i leoni. Quindi Voltron, non so, Golion, D'Artagnan,
che odio
gli stupidi, aiuta i deboli.
Allora, io ho pochi ricordi di sia dei robottoni anni 70 che di quegli anni 80, ma mi sembra che quegli anni 80 siano molto più drammatici, cioè le storie sono molto più drammatiche di quegli anni 70, o ho un'impressione? Cioè, tipo, intendo tipo Gambuster. È un dramma di un altro.
Sai che l'ho rivisto l'altro giorno, ho pianto come una fontanella.
L'hai scritto su Twitter.
Certo.
Anch'io ho pianto tanto.
Sì, l'hai scritto anche tu.
È vero. Il mondo deve sapere. Ecco cosa servono i social network.
Anch'io pianto vedendo Terminator 2 l'altro giorno. Sarah Connor Inside.
Secondo me semplicemente negli anni 70 ancora erano un po' agli inizi, no? E quindi le storie erano molto più essenziali, il bene contro il male, punto. Invece poi negli anni 80, quando anche insomma l'idea originale era stata sviscerata in tanti modi, si è approfondito. Quindi non è più nettamente bene contro male, ma tante situazioni più complesse, come dicevamo prima.
Vuole per rimverdire il target di quello che proponevano, voglio dire.
Come sei cinico.
Sì, vabbè, all'inizio forse il target di Mazinga Z è, ad esempio, è molto più basso che non il target di Gundam o di Macross. Mazinga Z è ragazzini, quindi sono molte gag, certo. Ci sono molte parti divertenti, c'è Boss Boro che fa ridere per grandi e piccini.
È perché per prendere più un bacino più alto, no? Quindi più maturo, perché poi prende pure bacini più alti. Ma al di là della parte estetica, del messaggio che ho mandato, tutto il resto.
Negli anni 80 il robot più influente in assoluto, il cartone più influente in assoluto è stato Gundam, che influisce tuttora.
Anche extra l'ambito robotico.
Io ho compreso questa influenza incredibile di Gundam quando un po' di tempo fa io e Mario vedemmo la lista delle 100 sigle più amate di tutti i tempi dei giapponesi, e tipo una sì e una no erano di Gundam. E io, ok, una, due, ma può essere che tutte le sigle sono messe, quindi proprio è proprio un idolo.
Se tu hai visto Gundam e poi guardi qualunque altro cartone che contenga dei robot dentro successivo, ci trovi milioni di riferimenti, lo stesso Evangelion. Importante c'è stato pure Macross, che ha lanciato un altro modo anche di fare animazione e così via, e entrambi hanno influenzato il terzo, diciamo, Gambuster, creato dal creatore appunto di Evangelion, che ha portato appunto al cartone più influente degli anni 90, che è Evangelion.
Però aspettate, è il momento della stessa domanda a Maurizio. Crystal, dopo essere caduto nella superdimensione, si risveglia dove?
Zan zan zan, nella casa di Libra.
Notaio?
Sì, è vero.
Tu avevi paura che era sott'acqua.
Io avevo paura che fosse sott'acqua in mezzo ai ghiacci dentro la nave abbandonata, oh mio Dio.
Ma io voglio sapere la trama di Gundam, non l'ho mai visto.
Te la dirò nella prossima puntata.
Vuaaa, il meraviglioso, megalitico, megagalattico, vostro scintillante dominatore di FX Nerdomatic 2000 è il pro microchip, discendente del magmatico Mazinga Z, lode a te, genio immenso, dottor Kabuto.
Bim bum bale d'Artagnus! We'll be right back.
capito, cos'è che hai sul tuo computer, Sabrina?
Ho un file AutoCAD con il rilievo di questa stanza e tutta la mobilia.
Per fare cosa?
Paint your sede.
Fa schifo. Parlando di OCD.
Obsessive
compulsive disorder.
Ah, ok.
Disturbo ossessivo compulsivo.
Quindi doc non va bene. La doc, signora enologa, ci spiega che...
No.
Come no? Sì. Dai, Giulia.
Denominazione di origine protetta.
No,
no, quella DOP di origine. Vabbè, no, però sono la stessa cosa, quindi va bene.
Non sono la stessa cosa, sono due nomi diversi. Vabbè, come però. La coppa e il bicchiere,
DOP contiene,
non sono la stessa cosa.
Contiene la DOC.
Anche questa casa contiene il bicchiere, non sono la stessa cosa.
Ha ragione.
Che pillole. È un anno che non vado a scuola.
Vabbè.
E faccio la gelataia.
Esatto.
I germani.
Nella gelateria si vende anche vino.
Per lì dallo germani.
E cosa dici? Io sono una famiglia, di consiglio questo. Cos'è?
Abbinato col gusto puffo?
Ma secondo te sono tutte queste frasi in tedesco? No, c'è il gusto blu cielo.
Che vino ci abbini col gusto blu cielo?
Ma spero niente, sta di gin gomma, fa schifo.
Sta di gusto puffo.
Sai dove li prendono gli ingredienti per fare il gelato?
Da Lidl.